Benvenuti alla nuova puntata di Graffiti a cura di Fabio Massi. Oggi ho il piacere di ospitare un amico, Maurizio Cotrona. Ciao Maurizio.
Ciao Fabio.
Allora Maurizio, per chi non lo sapesse, tu sei una, a parte che sei un mio carissimo amico, diciamolo apertamente, ma sei uno dei fondatori della trasmissione Graffiti, perché per chi non lo sapesse, un bel po' di anni fa, su Primavera Radio Popolare Salento, andava in onda una trasmissione chiamata Graffite, nella quale io mi occupavo della parte musicale insieme a Mino Di Comite e tu, Paola Padula e Rossana Mitolo, vi occupavate di letteratura. Confermi?
Confermo bei ricordi.
Bei ricordi. Quindi poi ho deciso nel corso degli anni di continuare, di riprendere, diciamo, il marchio Graffite, o continuando, anche se con i scarsi risultati per quanto riguarda la parte di letteratura, comunque a provare, se possibile, ad unire musica e letteratura. Tu hai fatto strada, possiamo dirlo?
Guarda, tu la bandiera di Graffite la porti alta, quindi non ti sminuire. Anzi, hai dimostrato che se avessimo aggiunto all'innocenza e alla freschezza di quegli anni un po' di maggiore costanza e di professionalità, avremmo raggiunto ottimi risultati.
Tu però hai fatto strada perché hai da quella passione iniziale, e quindi dal portare autori, leggere cosa si muoveva sulla scena letteraria, e avevamo organizzato anche belle cose a Taranto all'epoca, ti sei affermato come scrittore. Quindi io sono qui ad ospitarti con una certa emozione perché è da pochissimo uscito il tuo ultimo romanzo, Il figlio di Persefone. Allora, Maurizio, ce l'ho fra le mani mentre ne parliamo e mi emoziona innanzitutto vedere questa copertina. Me la puoi descrivere? La possiamo descrivere a chi ci ascolta?
Sì, perché io ho qualche imbarazzo a parlare bene del romanzo, mentre non ho nessun imbarazzo a parlare bene della copertina, perché non è opera mia, è opera di un artista pugliese, Nicola Vinci, che ha avuto la grande abilità di mostrare con una sola immagine tutti i livelli di comunicazione del romanzo, quindi dall'immagine viene fuori l'aspetto sportivo della boxe, che fa parte della narrazione del romanzo, l'aspetto dell'industria, l'aspetto dell'infanzia, e è riuscito a raccogliere insieme tutti questi elementi senza perdere di immediatezza e di efficacia anche estetica della comunicazione. Sono molto felice di questa copertina.
E io nel corso di questa nostra chiacchierata ho pensato di riprendere una nostra vecchia abitudine, cioè quella di scegliere alcuni estratti che mi hanno un po' colpito e di unirli alla musica che mi sembrava potesse farne da colonna sonora. Allora, se sei d'accordo, visto che su questa copertina, sullo sfondo di questa copertina vedo Le ciminiere dell'Elba, allora io inizierei proprio dal brano che ho chiamato Il verme scavava, nel quale tu ci introduci a questo mostro che ha sempre caratterizzato la nostra città e di cui si parla nel libro. Magari lo ascoltiamo un attimo insieme e poi ritorniamo a parlarne, d'accordo?
Walk on by.
La prima pietra venne posata nel 1960. 5 anni dopo, la fabbrica era stata inaugurata con parate e fazzoletti bianchi agitati al cielo. Una grande opera per il Mezzogiorno, una scelta politica basilare, una testimonianza di volontà. Taranto non deve morire. Lo Stato ha preso coscienza della realtà meridionale e si adopera per mutarla. L'orchestra suonava, i bambini cantavano, il presidente Saragat faceva cenni di saluti alla folla che si ammassava ai piedi del colosso. Il vento già gli portava la polvere rossa sulla faccia, ma loro restavano lì a festeggiare l'arrivo del titano divoratore. Dal porto mercantile di Taranto cominciò il viaggio di piroscafi carichi di tubi destinati all'Unione Sovietica. Le 152 navi partite nel 1960 diventeranno 1888 nel 1971. Che gli agnelli aprano la porta ai lupi non è una novità, il progresso deve fare il suo corso. E nel 1960, quando lo stabilimento raddoppiò la propria dimensione, allungando le braccia intorno alla città, la gente ammirava il cappello bianco di un nuovo presidente e i bambini cantavano ancora. Il verme scavava senza fretta i suoi cunicoli nel ventre della terra, in quello degli uomini. I primi lutti degli operai furono compensati con generosi risarcimenti. Gli anni passarono. Lo Stato regalò lo stabilimento ad un privato. Il veleno dei fumi, della polvere e degli scarichi ha continuato a diffondersi. Taranto è scappata verso sud, come papà, non abbastanza in fretta. Terra, aria, acqua, il veleno non ha risparmiato nulla. Sono morti le madri e i figli del borgo e ancora più giù la morte non si è mai fermata. Più di 20.000 persone ammazzate in mezzo secolo, madri avvelenate che avvelenano i propri figli prima nel grembo e poi con il proprio latte. Sui giornali scrivono che si sapeva tutto, che sapevano tutto e che non c'è mai stato nulla da festeggiare. E allora, Maurizio, i Pink Floyd, Waiting for the Worms, una lettura che mi ha un attimo preso. Chiaramente noi ci siamo sempre sentiti parte in causa su questo tema, l'Ilva, e tu hai pensato di collocare l'Ilva in qualche modo come protagonista sullo sfondo del tuo romanzo. Com'è nata questa idea?
Guarda, questa idea non l'ho pensata, ma mi è un po' caduta addosso, perché quello che ho sperimentato mentre scrivevo questo romanzo, inizialmente era una storia che voleva essere avvincente, anche divertente, di una carriera sportiva e una contrapposizione tra due fratelli molto, molto diversi. Mentre scrivevo ho scoperto esistere dentro di me un dolore latente, un groppo che credo che soltanto i tarantini possono intendere bene di cosa si tratti, nel senso che essere nati, cresciuti, invecchiati all'ombra di una cosa così brutta, così grande, così sovrastante
e invadente,
come l'Ilva di Taranto ha definito anche quello che siamo tutti noi tarantini, e quindi questo dolore latente è esploso mentre scrivevo questo libro e si è imposto alla pagina.
Il verme scavava, quindi scavava anche nel tuo immaginario.
Quello che ho sperimentato è che anche chi ha avuto la fortuna di non avere problemi di salute in prima persona. Comunque il verme è scavato comunque dentro tutti a Taranto. Questa è stata l'esperienza di scrittura di questo libro ed è questo poi principalmente che io offro ai lettori al di là di tutto il resto.
Comunque è una bella responsabilità, penso, quella che ti sei preso, ma sono molto contento che tu l'abbia fatto, di portare comunque questo romanzo e questa tematica così delicata per noi, oltre chiaramente i confini della città. Ieri commentavamo un attimo prima, c'è stata una manifestazione dedicata ai bambini morti a causa dell'inquinamento. E in questa lettura che abbiamo, questo estratto, si avverte proprio appunto il peso di questa presenza. E quindi è un tema a volte trattato, l'hai trattato in una maniera molto particolare, molto originale, perché in effetti tu hai collocato la storia di due fratelli, giusto, che vivono nella città di Taranto e che in qualche modo cercano di trovare una loro rivincita.
Sì, i fratelli nascono ai tamburi, la loro madre è una delle vittime dell'inquinamento del siderurgico e quindi il padre li porta a vivere appena può lontano da Taranto verso sud in una zona archeologica che si chiama Saturo e lì si svolge la formazione di questo due fratelli, che è una formazione molto condizionata dai miti del luogo in cui vivono e principalmente quello di Persefone che dà il titolo al libro, e lì coltivano una immaginazione infantile però molto, molto forte, molto potente, che li porta a identificare l'Ilva con l'inferno e con Ade, che è il dio dell'inferno, e poi a disegnare il loro percorso di vendetta sostanzialmente.
E poi appunto tu in questo modo questo mi dà anche l'occasione di introdurre il secondo estratto, che è invece proprio il ricordo della madre, in effetti il figlio di Persefone, cioè sempre questo ricordo della madre dei due fratelli che è venuta meno per colpa chiaramente della malattia legata all'inquinamento, e quindi mi è piaciuto in modo particolare questo estratto che ho musicato con un brano dei Memories dei Giardini di Miro. Ascoltiamolo insieme e torniamo poi con Maurizio Cotrona per questa puntata speciale di Grafite dedicata al figlio di Persefone. Giocavamo spesso a ricordare la mamma. Era un gioco rischioso, perché avevamo ricordi diversi. Secondo Alessandro, lei aveva due ombelichi, uno sopra l'altro, e io respingevo quell'immagine, gli dicevo bugia. Ricordavo invece un grande neo rotondo sotto un orecchio. Per stare al passo, inventavo, dicevo che mamma mi aveva fatto salire su un asinello e che profumava di miele. Di melograno, mi correggeva, e subito gli davo ragione, il melograno ha un profumo molto più buono. Secondo lui, la mamma ci raccontava storie che aveva imparato da sua nonna, storie antiche ma vere, storie che diventeranno la nostra storia, diceva, E mi piaceva quella frase, avrei voluto dirla io. E desideravo aggiungere qualcosa di interessante. Le storie possono essere così diverse, pur essendo tanto simili. Ma stavo zitto, perché non ricordavo quei racconti e non volevo ingarbugliarmi in frottole troppo complicate. Ricordo bene quella vecchia casa, la porta chiusa della stanza in cui la mamma passò gli ultimi giorni prima dell'intervento che non le salvò la vita. Era una porta di ciliegio con l'intelaiatura in rilievo, un legno fragile. Aveva un'ammaccatura fatta da me con una delle mie prime protesi. Stavamo seduti per terra, lì, davanti, muti. Io sudavo dalla paura. Alessandro non so, ma anche lui stava immobile. Quando la mamma ci chiamò, papà ci costrinse a entrare. Ed è quella la mamma che ricordo meglio. Ecco Maurizio, questo ricordo anche qui tocca delle corde particolari e mi incuriosiva un po' il fatto che nei tuoi libri, nei tuoi romanzi torni spesso questo contesto familiare, questo rapporto fra madre, figli. C'è sempre un pensare, un rielaborare questo tipo di relazione. È un tema che torna spesso, giusto? Perché mi ricordo anche nel romanzo precedente, Primo, c'era questo contesto familiare. È un tema che tu rielabori spesso, giusto?
Sì, diciamo che ci sarebbe molto materiale per il lettino dello psicologo. Però rimanendo sul piano letterario, quello che è molto forte in questo libro e anche in libri precedenti è il tema del rapporto fra fratelli, probabilmente perché è un tema che io ho un po' idealizzato non avendo mai avuto un fratello, e quindi poi ho portato questo desiderio di un fratello inventato, di un fratello ideale, di un fratello, un super fratello, l'ho portato negli ultimi miei due romanzi, così come è molto potente il tema della mancanza della madre, perché poi laddove esiste un vuoto esiste anche uno spazio da riempire, quindi lo spazio da riempire è lo spazio della fantasia, lo spazio della creatività e il gioco che fanno spesso i due fratelli, Giulio e Alessandro, è quasi una gara di memoria in cui loro si divertono a reinventare i ricordi della madre, e poi questo consente alla loro immaginazione di sostituire quasi la figura della madre con quella della Persefone, del mito, che è uno dei miti che abita i luoghi in cui abitano.
Quindi questo uno dei due fratelli in particolare è come se sviluppasse un superpotere. E quindi, adesso vabbè, senza voler anticipare più di tanto quello che succede nel romanzo, sviluppa un superpotere e a un certo punto lui assume un nome di battaglia, cioè il nome di Zagreo, giusto? Che sì. È il figlio, è il nome, come nasce questo nome Zagreo?
Zagreo nel mito è realmente il figlio di Persefone, e quindi poi nel momento in cui lui da pugile cerca un nome d'arte, diciamo, poi viene quasi naturale che identificando lui, la propria madre, con la figura di Persefone, prenda lui stesso il nome del figlio di Persefone.
E allora io ascolterei proprio questo, che è il terzo e ultimo estratto che avevo preparato, in cui viene un attimino raccontato il modo di agire di Zagreo, che diventa un pugile. E io ho scelto sempre un brano dei Giardini di Mirò chiamato Cold Perfection. Ascoltiamolo insieme. Io non risi. Zagreo lo chiamai, tenendo gli occhi bassi. È il figlio che Zeus ha suscitato nel grembo di Persefone. Non risulta, ma non posso essere certo che non sia stato portato da altri uomini. Lui saltò in piedi, facendo cadere a terra Pinsker, il cane che dormiva sulle sue gambe. Mi corse incontro e mi gettò le braccia al collo. «È perfetto, perfetto!» E non mi lasciava più andare. «Ripetilo, Zagreo!» Mi sento chiamato per nome per la prima volta. È perfetto. Ed è così che il nome di Alessandro scomparve dalle nostre vite. Per Zagreo la box era una danza col tempo. Non si armava di violenza alcuna. Mostrava una grazia senza sforzo. Riusciva a guardare l'altro pugile nell'insieme e in ogni dettaglio e si muoveva senza perdere mai di vista un solo millimetro dello spettro visivo circostante. Era in grado di cogliere il rigonfiamento di un deltoide e l'angolazione di una suola, connettere uno scricchiolio con la flessione di un polpaccio per intuire la traiettoria di un pugno che si trovava ancora nella testa dell'avversario. Ed esercitava lo stesso intuito per centrare il suo bersaglio con dei tocchi secchi portati senza alcuna forza, quasi per caso. Usava le sue facoltà di coordinazione nervosa per misurare con esattezza distanza e velocità, in un modo che un uomo comune non poteva comprendere. Era sempre due mosse avanti. Quando l'avversario portava il colpo indietro per caricare un diretto sinistro, lui aveva già visto il destro successivo. Ecco Maurizio, Cold Perfection mi piaceva perché mi rievocava in qualche modo proprio la figura di Alessandro che diventa Zagreo, perché vedevo in lui questo, cioè lo vedo veramente con una fredda perfezione che nel corso del romanzo ha un disegno che lui vuole realizzare. E mi è piaciuto proprio, quasi il caso mi ha portato su questo brano. Allora, questa Cold Perfection di Zagreo, come l'hai delineata? Come ti è venuta in mente?
Effettivamente l'idea di una perfezione fredda veste molto bene come personaggio Zagreo, quindi è stata una bella intuizione la tua. La figura dei due fratelli probabilmente dal livello immaginario nasce anche quella dal mito, nel senso che nel mito di Persefone ci sono due elementi simbolici molto forti, uno è il narciso e l'altra il melograno, quindi il narciso simbolo della bellezza che guarda se stessa, della vanità, della ricerca della perfezione immobile, della cold perfection, e quindi nel romanzo è diventato Zagreo. Il melograno, che è un frutto che comunque altrettanto bello, se vogliamo, come il narciso, ma è un frutto che va spaccato, che sanguina, e quindi era adatto a descrivere l'altro fratello, che è appunto il fratello imperfetto del libro, ma probabilmente come il melograno possiede una maggiore dolcezza.
Okay. Senti, ma come si questa è quasi una curiosità che mi viene, come si porta avanti un'idea del genere così particolare nel corso del tempo? Come la si propone agli editori? Tu hai avuto difficoltà a portare avanti questo progetto?
Allora, questo libro, come accennavo anche prima, ha vissuto delle metamorfosi durante la scrittura, ed è un'impresa anche a livello umano che non avrei mai affrontato ragionandoci su, ma sono partito da un'immagine, che era semplicemente quella di questo fucile irraggiungibile, e poi tutti gli altri del libro li ho trovati scrivendo, li ho trovati vivendo semplicemente. Per esempio, lo stesso mito di Persefone non faceva parte della versione originale del libro, ma l'ho scoperto camminando nei territori di Taranto e trovando dei luoghi legati a quel mito, o parlando con una persona che mi ha parlato di quel mito. E quindi anche dal punto di vista editoriale, la vita della ricerca dell'editore ha vissuto lo stesso travaglio, nel senso che esistono delle versioni iniziali del romanzo che hanno ricevuto molti rifiuti da diversi editori, quei rifiuti diciamo incoraggianti, nel senso che ti rifiutano il libro con delle argomentazioni ragionevoli che nel mettere in luce i limiti del libro evidenziano anche i pregi. Io non ho pensato a quel punto di essere un incompreso, ma ho continuato a lavorare sul libro anche sulla base di quello che mi veniva detto, ho continuato a seguire l'ispirazione. E quindi devo anche ringraziare quei rifiuti, perché hanno impedito a un libro imperfetto di venire alla luce. E quando poi il libro è arrivato a quella che è stata quasi l'ultima sua versione, è stato per me, anche dal momento in cui mi sono rimesso a cercare editore, è stato subito evidente che avevo raggiunto il livello di qualità che il libro meritava e che io mi aspettavo, perché a quel punto ho potuto persino scegliere tra diversi editori quello con cui pubblicare.
Perfetto, quindi adesso questo è un periodo adesso di anche in qualche modo di promozione del libro. Ti ho visto, ti ho ascoltato su Fahrenheit, insomma se ne sta parlando, e questo comunque deve essere anche una bella soddisfazione, immagino.
Sì, il libro ha avuto una sua prima diffusione, dei primi riscontri sui mezzi di comunicazione. Chiaramente adesso comincia, si aspetta la seconda onda, e quindi la palla è ai lettori, e starà a loro promuoverlo o meno, e quindi poi saranno sempre loro a determinare il successo o l'insuccesso di un libro.
Benissimo, allora abbiamo parlato del figlio di Persefone qui a Grafite, abbiamo avuto come ospite Maurizio Cotrona, e a questo punto io vorrei trovare un'ideale conclusione musicale anche della nostra chiacchierata, e ci penso un attimo su. Hai qualche idea da proporre?
Scusami Fabio, non ho sentito bene.
No, dicevo, volevo chiudere la nostra chiacchierata con un brano suggerito da te. Ti viene in mente qualcosa?
Mi cogli impreparato, mi fido completamente di te.
Ti fidi di me? Vabbè, io andrei sui tuoi classici Cure, un brano di Cure che si adatta al figlio di Persefone.
Allora scelgo semplicemente la più bella canzone che sia mai stata scritta da chiunque, ed è Playing Song, e la trovi dentro Disintegration.
Vabbè, questo, diciamo che Disintegration The Cure, a Disintegration The Cure ci sono arrivato anche grazie a voi, e mi è piaciuto, e quindi lo utilizziamo come conclusione di questa puntata di Grafite. Ringrazio Maurizio Cotrona, che troveremo chiaramente più avanti. Grazie Maurizio, e ecco Plain Song The Cure a chiudere questa puntata di Grafite. Un saluto da Fabio Massi e alla prossima puntata. Ciao Maurizio.
Ciao Fabio.